Prima di intervenire proprio direttamente, devo dire che ho un certo imbarazzo a parlare, perché data un po' l'autorevolezza di tutti gli interventi che hanno preceduto, e anche, permettetemi di fare una provocazione, il vicepresidente della provincia di Pordenone ha aperto un po' le danze sulle provocazioni, la voglio fare anch'io. Sono l'unica donna che interviene in una platea che è marcatamente femminile, e sappiamo che molto il lavoro sul campo in termini di presa in carico delle persone migranti e di percorsi di inserimento socio-economico è molto al femminile, ha delle caratteristiche molto femminili.
Se dico solo, i dirigenti della mia direzione sono in stragrande parte donne.
Meno male.
Compresa la responsabile dell'integrazione.
E questo è già importante.
Conta.
Allora, io sono Maria Silvia Olivieri, lavoro nel servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, il cui acronimo è SPRAR. Questo SPRAR è la rete degli enti locali che in Italia, insieme alle realtà del terzo settore, diciamo associazioni e cooperative sociali, altre realtà del terzo settore, attuano in maniera ordinaria dal 2001 a oggi, quindi siamo nel decennale, attuano in maniera ordinaria misure di accoglienza per richiedenti asilo, rifugiati, quindi per persone che sono state costrette ad abbandonare il loro paese, le loro case. A prescindere, questa accoglienza viene fatta a prescindere dall'incremento degli arrivi, viene fatta 365 giorni l'anno su tutto il territorio nazionale, dicevo a prescindere dall'incremento degli arrivi, che possono essere più o meno prevedibili, quindi diciamo è una accoglienza che vuole un po' scardinare, diciamo, dinamiche di emergenza, no? Per sposare la piacevole routine dell'accoglienza nel quotidiano. Gli obiettivi del sistema di protezione sono quelli di realizzare accoglienza integrata, vale a dire un'accoglienza che superi quello che cinicamente un nostro collega chiama l'accoglienza B&B, bed and breakfast, no? Ma un'accoglienza quindi che, oltre a un'accoglienza di base con il vitto, l'alloggio, una prima presa in carico da un punto di vista sanitario e diciamo primi interventi di supporto alla persona, vuole mirare soprattutto a una riconquista dell'autonomia delle persone, quindi favorire sin da subito, sin dal momento della prima ingresso in un circuito di accoglienza, favorire dei percorsi di inserimento socio-economico, percorsi di inserimento socio-economico che vogliono in qualche modo tradursi con la possibilità per il rifugiato e la rifugiata di partecipare attivamente alla propria comunità, di partecipare e di contribuire alla crescita e allo sviluppo della comunità territoriale in cui la persona si inserisce, in cui il rifugiato e la rifugiata trovano una nuova casa per dare vita a nuovi percorsi di cittadinanza. Al tempo stesso anche inserimento socio-economico viene molto inteso come la possibilità di accedere alle risorse del territorio anche in termini di servizi. Risorse del territorio che gli stessi rifugiati e rifugiate, ma in termini più generali gli stessi cittadini migranti, possono rafforzare e valorizzare ulteriormente. Nel pensare a delle politiche di integrazione è comunque fondamentale tener conto di quelli che possono essere gli ostacoli ai percorsi di inserimento socio-economico di rifugiati e rifugiate proprio in generale, ripeto, anche faccio un discorso sui rifugiati perché il nostro lavoro è sul campo con loro, però in realtà può essere allargato in termini più generali alla migrazione in generale, appunto. Ci sono dei fattori che generano ostacoli e che sono fattori che accomunano il cittadino rifugiato con il cittadino italiano, che i nativi con i migranti, vale a dire la crisi del mercato del lavoro. Malgrado i dati che ci presentava il professor Feltrin, i dati anche rassicuranti e molto interessanti, è innegabile che ci sia una crisi del mercato del lavoro che colpisce e colpisce tanto i cittadini stranieri. Abbiamo visto molti casi nell'esperienza di accoglienza dei rifugiati, molti casi di persone che erano uscite dall'accoglienza, che hanno intrapreso una propria vita autonoma e che poi sono ritornati ai servizi di accoglienza a causa di una perdita del lavoro e di una conseguenziale perdita della casa. I rifugiati, insieme agli italiani, ai cittadini italiani, condividono anche il mercato della casa, no? La difficoltà di accesso al mercato della casa, o delle locazioni, l'assenza di una politica canoni sociali che possano supportare le fasce sociali più vulnerabili. E poi, diciamo, c'è la più generalizzata, lo accennava prima Antonio, la più generalizzata crisi del welfare, che coinvolge tutti, appunto nativi immigranti. Altri ostacoli al percorso di inserimento dei rifugiati dipendono da fattori che accomunano il rifugiato agli altri cittadini immigrati, anche agli immigrati economici, per il fatto di essere appunto cittadini stranieri, no? non nati sul nostro territorio. Da un punto di vista economico mi viene da pensare alla mancanza degli ammortizzatori sociali, al fatto che non ci sono appunto né gli ammortizzatori sociali in maniera strutturale, anche perché, anche qui era interessante discuterlo col professor Feltrin, la realtà del lavoro irregolare, no? Del mercato nero, che è predominante. Vedevamo prima i dati dell'inserimento del lavoro nel mercato agricolo e nell'edilizia, là la presenza dei rifugiati e di cittadini stranieri in generale è molto forte e sono tutti in condizioni di irregolarità, o comunque la stragrande maggioranza in condizioni di irregolarità, cioè diciamo c'è un lavoro sommerso molto, molto ampio, da dimensioni molto grandi. L'assenza di reti sociali, si diceva prima, no? Anche il professor Morone lo diceva, l'importanza della famiglia come elemento di stabilità, ma non è solamente la mancanza di una famiglia, la mancanza anche di una rete di riferimento, no? Contatti e riferimenti che possano essere anche essi stessi, no? Ammortizzatori sociali in maniera informale. Una cosa che condividevo con il vicepresidente della provincia di Pordenone era proprio questo, il fatto che i cittadini stranieri, a differenza degli italiani, non hanno il babbo e la mamma da cui tornare o presso cui stare fino ai 30 e passa anni, non hanno l'accesso al credito. No? Sarebbe interessante, la lancio là, se c'è qualcuno di voi che fa ricerca sociale, no? Sarebbe interessante anche indagare il rapporto tra migranti e banche, no? Scopriremmo delle cose molto interessanti e che ci spiazzerebbero non poco. C'è poi una precarietà, una vulnerabilità sociale non indifferente. C'è un elemento che finalmente Antonio a tarda fine mattinata l'ha tirato fuori, di cui non possiamo non tener conto, la componente di discriminazione nel mercato della casa c'è una profonda discriminazione rispetto a locare o meno a cittadini stranieri un immobile. E poi passatemelo, c'è la sindrome della tabula rasa, vale a dire che il cittadino straniero, il cittadino rifugiato, nel momento in cui arriva in Italia si pensa che debba essere educato, che debba essere istruito, che debba essere formato, che debba essere preso per mano quasi come un bambino, no? Piccolo, per il semplice fatto che la persona magari non conosce l'italiano. È interessante intervistare i rifugiati, molto interessante intervistare i rifugiati, perché loro dicono ho difficoltà a parlare italiano, l'italiano è una lingua complessa, e poi si scopre che oltre all'italiano parlano altre tre lingue, e lì ci si sente un po' in imbarazzo, no? Parlo per noi italiani, che sì e no, troviamo un po', abbiamo anche difficoltà con l'italiano, in qualche caso parliamo in dialetto, e abbiamo diciamo dei limiti anche sull'inglese molto netti, ci vengono sempre rimproverati, e una terza lingua diciamo difficilmente viene parlata. I rifugiati parlano in media tre lingue oltre la loro, e compresa anche diciamo l'italiano. Ci sono poi dei fattori che ostacolano i percorsi di inserimento dei rifugiati che sono purtroppo specifici della condizione dell'essere rifugiato, dello status di rifugiato. Rifugiato è colui o colei che è costretto a lasciare il paese, perché c'è una persecuzione in corso nei suoi confronti, perché c'è una violazione indiscriminata dei diritti umani, c'è un conflitto, molto spesso conflitti civili. I migranti forzati, no? Coloro che sono appunto rifugiati, raccontano e condividono con chi li intervista, con chi li supporta in questi percorsi di inserimento, raccontano di non avere un progetto migratorio e che il progetto migratorio viene in qualche modo cristallizzato al momento della fuga, il dover fuggire molto spesso in maniera repentina dal proprio paese, ed è una fuga che viene dilatata nel tempo e nello spazio. Perché noi appunto abbiamo visto, ci è stato detto che il sottosegretario ci diceva anche in maniera molto immaginifica, le coste italiane distano 40 minuti dalle coste del Nord Africa. i racconti di etiopi, di eritrei, di altre persone del Corno d'Africa, comunque dell'Africa subsahariana, ci raccontano di viaggi che durano nel tempo e nello spazio moltissimo, che per arrivare sulle coste del Nord Africa impiegano 2 anni, attraversano stati, attraversano deserti. Chi ha percorso le rotte lungo i deserti dei migranti forzati racconta di un deserto fiorito di cadaveri, di un deserto disseminato di oggetti personali, anche di documenti personali, di fotografie. Fino a qualche mese fa c'era la Libia che bloccava gli arrivi verso l'Italia, e devo dire che dai racconti dei rifugiati ci è stato raccontato l'inenarrabile rispetto a quello che accadeva all'interno dei centri di detenzione libici. Quindi diciamo, ecco, cioè, sono questi 40 minuti di mare in cui sono 40 minuti di mare che vengono fatti in maniera tranquilla a bordo di un traghetto che vengono fatti in un periodo molto più lungo e in maniera molto meno tranquilla da persone appunto che lasciano, affidandosi ai trafficanti di esseri umani, che lasciano le coste del Nord Africa. Stiamo tenendo il conto delle persone che approdano in Sicilia, non stiamo tenendo il conto, e nessuno ahimè lo potrà mai tenere in maniera puntuale, delle persone che in Sicilia non arriveranno mai perché stanno in fondo al Mediterraneo. È molto bello, sono contenta che il professor Cesario è rimasto fino alla fine, e devo dire che tutte le volte che partecipa a convegni, assista a convegni in cui c'è lui rimane sempre fino alla fine, ascolta sempre tutto, e mi è piaciuto moltissimo il suo intervento, mi è piaciuto moltissimo, e mi è piaciuto molto questa sua enfasi sulla bidirezionalità. No, dell'integrazione, l'integrazione che non può essere a senso unico, no? Ci deve essere il coinvolgimento del migrante, del cittadino migrante, del cittadino rifugiato, e dall'altra parte il coinvolgimento della comunità locale, intesa come cittadinanza e come amministrazione. Mi viene da pensare però una bidirezionalità anche verticale, no? Nelle politiche di integrazione, vale a dire una bidirezionalità che possa mettere sempre più in contatto il centro con la periferia, lo Stato a livello nazionale con delle politiche quadro sull'integrazione e gli enti locali. È stato ricordato poc'anzi, no? Il ruolo degli enti locali, l'importanza degli enti locali nel mettere in atto politiche di integrazione. Prima Antonio ci raccontava proprio poco fa alcune esperienze. A livello locale sono gli enti locali che sperimentano interventi, ed è quindi molto interessante se a livello di Stato centrale si possa dare il via a questa procedura di scambio continuo, le esperienze locali che possono arrivare a livello centrale e costituire la base di partenza per un'analisi e lo sviluppo di politiche, e poi le politiche che poi vengono riversate invece sul territorio e che possono alimentare nuove esperienze. Diciamo, non credo che sia un'idea molto romantica, penso sia molto fattibile e molto centrale. L'imbarazzo è nell'intervento, e anche perché molte cose sono state dette, e scippo ancora al professor Cesario il fatto della multidimensionalità dell'integrazione. L'integrazione di persone, di cittadini stranieri, di rifugiati, di migranti economici non può limitarsi a un percorso di inserimento lavorativo che è fondamentale, lo sappiamo perfettamente anche noi italiani quanto sia importante avere un lavoro, però ci sono le dimensioni, sono più dimensioni, cioè quella appunto quella economica che passa attraverso il lavoro e insisto anche attraverso all'accesso al credito, una dimensione sociale di accesso ai servizi, di apprendimento dell'italiano, scambio continuo con la comunità territoriale, una dimensione culturale, anche prima, cito ancora Antonio che è intervenuto poco prima di me, sul fatto di non aver paura delle contaminazioni. In fondo l'Italia, la cultura italiana è una cultura meravigliosamente nata da contaminazioni, no? Basta pensare ai cibi del nord Italia, dove è presente in maniera molto forte l'impero austro-ungarico con alcune pietanze siciliane che hanno qualcosa, hanno dei sapori molto, molto arabi, no? Quindi non aver timore di questo. E poi anche una dimensione politica dell'integrazione in termini di partecipazione. Mi permetto, chiudo, e veramente chiudo, si parlava di testimonianze, in realtà questa, insomma, sono molto sgangherato l'intervento che vi ho fatto. La testimonianza però, vi ho preso, permettete, sono pochissime righe, veramente poco così, è l'estratto di un documento, di una serie di focus group che abbiamo fatto con rifugiati che erano accolti all'interno del sistema di protezione. Il sistema di protezione ha 3.000 posti di accoglienza e ogni anno ne accoglie, accoglie circa un pochino più della metà, quindi tra le 6.000 e le 7.000 persone ogni anno vengono accolte nello SPRAR. Due anni fa abbiamo fatto questi incontri, questi focus group, per parlare proprio di integrazione, che cosa si intendeva, come i rifugiati percepivano l'integrazione, che cos'era però l'integrazione e l'inserimento socio-economico. Vi leggo questo brano e chiudo solamente con questo brano, dandovi già però delle chiavi di lettura. È interessante come emerge in questo brano, in questo è stato elaborato da un bel gruppo di rifugiati, come l'integrazione venga percepita quasi una procedura obbligatoria, no? quasi come un passaggio burocratico e non quello che dovrebbe essere, diciamo, un processo molto, molto naturale, no? Perché in fondo si tratta di entrare a far parte di una nuova comunità, di un nuovo paese. L'integrazione è vissuta molto come italianizzazione, quindi è vero, noi ci lambicchiamo molto per trovare definizioni di integrazione, che cosa vuol dire, no? Quali sono i modelli di integrazione, e molto spesso i rifugiati, nel caso specifico, percepiscono l'integrazione come assimilazione, essere costretti a integrarsi per diventare italiani. Questo comporta che molto spesso l'anima sia divisa in due, che da un lato sentono molto forte l'obbligo di diventare italiani, dall'altra non possono rinunciare a quello che sono stati e a quello che probabilmente saranno sempre. E infine la bidirezionalità del professor Cesareo, che emerge in maniera molto, molto clamorosa. Vi leggo. Se non conosci le norme, la cultura del paese che ti ospita, non puoi inserirti. E noi che siamo stranieri, costretti a integrarci, anche a costo di rinunciare a determinate cose per il bene di stare insieme con gli italiani. Eppure, anche se io mi italianizzo per essere accettato, anche se scendo a compromessi con una cultura differente dalla mia per non essere emarginato, anche se mi sforzo di pensare e di parlare in italiano, non posso dimenticare quello che sono stato e quello che sono tuttora. Non dobbiamo dimenticare noi stessi per essere italiani, le nostre origini e la nostra storia. L'integrazione è soprattutto rispetto per l'altro, ma anche di se stessi. L'integrazione passa attraverso l'incontro delle mani tese di chi accoglie e di chi è accolto. Noi stranieri da soli non ce la facciamo, ci vogliono tutte e due le mani. Grazie. Grazie.